Che hai fatto?
F4. Vai in automatico.
Anni 60, girano in centro, sfiorando i 90. Rosse di fuoco, comincia la danza. Di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una specie all'estate che avanza. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto. A marce in granate dalla prima alla quarta. Devo fare in fretta, devo andare a una festa. Fammi fare un giro prima sulla mia Vespa. Dammi una special, l'estate che avanza. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una Vespa special che ti toglie i problemi.
Luna Pop con 50 special per cominciare questa nona puntata di F4 Ruvidi in diretta come ogni martedì alle 21.30 su radiofab.it.
Ciao a tutti!
Canzone che ci ricorda assolutamente l'estate.
Sì.
Estate che però ieri, per chi era a Fabriano, tutto sembrava tranne che
oggi?
Un clima estivo. Oggi anche, devo dire, questo clima così amazzonico, tropicale, lo definirei.
Sì, perché infatti non è neanche troppo freddo, in verità. Diluvio universale,
grandi
caldo,
piogge.
Umido.
Infatti ieri, per chi era al Palio e chi non stava appunto guardando la partita dell'Italia, avrà notato che anzitutto non c'erano figuranti vestiti, questa cosa molto particolare, ma erano i vari figuranti avevano semplicemente la felpa del colore della porta che rappresentavano, e poi c'erano tantissimi ombrelli, hanno cercato di essere il più veloci possibili anche con la spiegazione, sai, del Palio, per cercare di sfruttare la piccola finestra in cui ieri non è piovuto.
È proprio, è stata la fine della partita della nazionale italiana.
Esatto, io infatti infatti a un certo punto sono uscita di casa, quindi non l'ho vista. Ieri, per chi invece stava a casa davanti alla televisione, c'è stata la partita dell'Italia. L'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Croazia, era la terza partita degli europei maschili di calcio. Ci siamo per il rotto della cuffia e per fortuna classificati secondi nel gruppo B, e quindi siamo agli ottavi di finale. C'è stato il gol della Croazia segnato da Modric al 55esimo, e poi c'è stato Zaccagni che ha segnato poco dopo lo scadere, e questa è stata la reazione del telecronista.
Allunga il piede, Calafiori, Zaccagni!
Mi sto uccidendo.
Qui Caressa che ha non è un telecronista a caso, anzitutto, quindi Caressa, sì, sì, che ha rischiato la vita, e è stato sicuramente un momento esaltante. Mi spiace non averlo visto, devo dire, forse comincio a pensare che è meglio vedere, che io non veda le partite. In ogni caso, avanti con la prossima, che sarà contro la Svizzera sabato 29 giugno alle ore 18. Quindi di pomeriggio.
Il mio commento al gol di Zaccagni è stato: non ci posso credere, altri 90 minuti di agonia.
Non ci credo. Che poi sai che c'è chi spegne prima della fine, quando ormai manca poco, e poi ne parlavano anche questa mattina a Radio DJ Trio Medusa, che ci sono tutta una serie di persone che vanno agli eventi, come per esempio le partite, e se ne vanno prima per evitare il traffico, in un certo senso.
Sì,
quindi
se
pensa, esatto, da casa è più facile. E poi altro evento sportivo.
Sì, altro evento sportivo, alle ATP 500 di Halle, in cui Sinner ha vinto, ed è stato solo 7 dei 29 numero 1 mai esistiti nel tennis, è stato capace di vincere il primo torneo da numero 1.
Torneo, se non sbaglio, sull'erba.
Sì,
sull'erba, quindi ci si prepara a Wimbledon,
che sia tra un paio di settimane a memoria. E poi altro grande evento è stato il Palio, diciamo prima, in cui il piano,
che comunque è un evento anche sportivo, perché
anche
per
sportivo,
chi non lo sapesse, c'è anche una corsa di circa 400 metri, che non sono, sì, 400 metri piani, ma sono un pezzo in discesa e poi a tornare indietro.
Infatti,
in salita da Piazza del Comune a Piazza Bassa,
tornare indietro, in cui dopo devono lanciare
con una sorta di asta, sì, si prendere gli anelli, e alla fine c'è il fabbro.
E ha vinto il piano.
Ha vinto il piano.
Decima vittoria, la stella anche per loro.
Devo dire che ci hanno messo un po' per decretare il vincitore, perché c'erano state delle contestazioni, non so su cosa, però c'è stato, insomma, hanno rivisto il regolamento e hanno appurato.
Sì,
che
comunque io vedevo la partita a casa, che non ero qui a Fabriano.
C'era anche lo streaming del Palio,
però. Vedevo su streaming, e stava molto interessante vedere il Palio.
E sicuramente sei stato molto più all'asciutto rispetto a me.
Sì.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know one and one is two, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too,
What a Wonderful World. Ci sono questi pezzi in cui fa Don't Know Much About History, ma anche Don't Know Much About Geography. Sembra quasi dedicata al nostro ministro, sì, San Giuliano.
Molto attuale.
Ormai è chiaro, le Americhe sono indigeste per il ministro della cultura Gennaro San Giuliano. Ce lo ricordiamo, ne avevamo forse già parlato, fece quella gaffa su Times Square, piazzata a Londra, e questa volta invece è il turno di Cristoforo Colombo, che a detta sua ha circumnavigato il mondo basandosi sulle teorie di Galileo Galilei. Peccato però che la scoperta delle Americhe sia del 1492 e che lo scienziato non sia nato prima del 1564, che però quindi ancora non erano state formulate. Galileo Galilei guidò quindi, secondo il ministro, Cristoforo Colombo 70 anni prima di nascere. E ho letto un tweet che faceva molto ridere, che diceva: fu infatti proprio Galileo Galilei a scoprire Times Square durante il suo soggiorno a Londra.
La Santa Inquisizione, perché l'Inquisizione nella Spagna all'epoca era un contropotere molto forte. Colombo va davanti alla Santa Inquisizione e spiega il suo progetto. Colombo, sapete che non ipotizzava di scoprire un nuovo continente, ma Colombo voleva raggiungere le Indie circumnavigando la Terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei. Allora, chiamiamoli padri.
Allora, signor ministro, dobbiamo fare un piccolo ripasso. E noi di F4 Ruvidi abbiamo scelto di farlo insieme a Guccini, perché Guccini ha scritto un pezzo che descrive tutto il viaggio di Cristoforo Colombo. Parla della sua voglia di mare, perché, come dice Guccini, di terra ne ha avuta abbastanza, non di vele, di prua, fino a parlare della convinzione di non sbagliare, di non essere un illuso. Quasi che questo navigatore di cui parla Guccini sia quasi un Don Quixote con un riscontro reale. Quindi i veri nemici erano quasi dei, appunto, molini a vento.
Già stanco di vagabondare sotto un cielo sfibrato, per quel regno affacciato sul mare che dai mori insidiato, e di terra ne ha avuto abbastanza, non di vele di prua, perché ha trovato una strada di stelle nel cielo dell'anima sua. Se lo sente non può più fallire, scoprirà un nuovo mondo, quell'attesa lo lascia impaurito di toccare già il fondo. Non gli manchi il coraggio, la forza per vivere quella follia, e anche senza equipaggio, anche fosse un miraggio, ormai salperà via. E la Spagna di spade e di croce riconquista Granada, con chitarre gitane e flamenco fa suonare ogni strada. Isabella è la grande regina del Guadalquivir, ma come lui è una donna convinta che il mondo non può finirli. Ha la mente già tesa l'impresa sull'oceano profondo, caravelle è una ciurma concessa per quel viaggio tremendo, per cercare di un mondo lontano ed incerto che non sa se ci sia, ma è già l'albe sul molo l'abbraccia una raffica di nostalgia. E naviga, naviga via, verso un mondo impensabile ancora da ogni teoria. Naviga, naviga via, del suo cuore la Niña, la Pinta e la Santa Maria. da un mese che naviga vuota quell'Atlantico amaro, ma continua a puntare l'ignoto con lo sguardo corsaro. Sarà forse un'assurda battaglia, ma ignorare non puoi che l'assurdo ti sfida per spingerci ad essere fieri di noi. Quante volte ha sfidato il destino, aggrappato ad un legno, senza patria bestemmi in latino, quando il bere l'impegno. Per fortuna che il vino non manca e trasforma la vigliaccheria di una ciurma ribelle già stanca in un'isola di compagnia. E naviga, naviga via, sulla prua che si impenna violenta lasciando una scia. Naviga, naviga via, nel suo cuore la Niña, la Pinta e la Santa Maria. Non si era sentito mai solo come in quel momento, ma ha imparato dal vivere in mare a non darsi per vinto. Andrà a sbattere in quell'orizzonte se una terra non c'è. Grida fuori sul ponte, compagni, dovete fidarvi di me. Anche se non accenna a spezzarsi quel tramonto di vetro, ma li aspettano fame e rimorso se tornassero indietro. Proprio adesso che manco un respiro per giungere alla verità, a quel mondo che forse per fare una fiaccola di libertà. E naviga, naviga là, come prima di nascere l'anima naviga già. Naviga, naviga ma, quell'oceano di sogni di sabbia, poi si alza un sipario di nebbia e con un cerchio illusorio si illumina l'America. Dove il sogno dell'oro ha creato mendicanti di un senso che galleggiano vacui nel vuoto, affamati d'immenso. Lavo beliche torri in cristallo già più alte del cielo, fan subire al tuo cuore uno stallo come un Icaro in volo. Dove da una prigione una luna d'amianto l'uomo morto cammina, dove il giorno del ringraziamento il tacchino in cucina, e mentre sciami assordanti d'aerei circondano di ragnatele quell'inutile America amara, leva l'anco e alza le vele. E naviga, naviga via, più lontano possibile da quella assordante bugia. Naviga, naviga via, nel suo cuore la Niña, la Pinta e la Santa Maria.
Francesco Guccini con Cristoforo Colombo.
Per ripassare appunto.
Per ripassare un po' la storia e ripassare anche la buona musica italiana. Le cercavamo prima, ormai sono quasi 12 anni, 13 anni che non fa più un concerto Francesco Guccini, si è visto in pubblico poco tempo fa, ma di concerti niente, purtroppo.
Sì, nel 2011 mi sembra l'ultimo concerto.
13 anni fa.
Sì, a Bologna. Un vero peccato non averlo sentito live, ascoltato
sì,
live.
Veramente. E come dicevamo prima, abbiamo parlato del nostro ministro della cultura, non nuova gaff, oltre a quella prima citata su Cristoforo Colombo, il Times Square, anche Dante, fondatore del pensiero di destra. E tutto questo per parlare di esami, quindi l'argomento della giornata sarà esame, soprattutto esame di
maturità, ma perché gli esami, come tutti sanno, non finiscono mai.
È una frase fatta proprio.
E anche il titolo di un film, sì.
E dai, il mese di giugno tutti almeno una volta nella vita, qualcuno anche più una volta, ha passato a fare l'esame di maturità.
Mi fa molto ridere questo qualcuno più di una volta, perché c'è anche la leggenda per cui si dice che una volta arrivato agli esami non c'è nessun problema, perché più o meno ce la farai a passare. E invece vi giuro che io conosco chi è stato bocciato con 59 agli esami di maturità. E questa è veramente una cattiveria.
A 59 se veramente.
59 è veramente una cattiveria. E sì.
Anche Fiorello è stato bocciato dalla maturità. E dopo tutti vedessero il successo, quindi non vi preoccupate, il successo potrà comunque arrivare. Allora, la scorsa settimana, come dicevamo, abbiamo fatto un po' il toto tracce, se te lo ricordi bene.
Sì, sì, abbiamo parlato di intelligenza artificiale.
Ma ci sarà sicuramente. E invece, no, non c'è stato.
Piazze.
Diciamo, allora, giusto per darvi un piccolo recap delle tracce del tema italiano, sono 7. Si possono dividere in tipologia A, analisi del testo.
Questo per quanto riguarda la prima prova.
La prima prova, sì. Poi, quindi poesia, autori, così via. 3 tracce devono essere la tipologia B, tema argomentativo, 2 tracce tema C, attualità. Adesso ti dico un attimo, allora, tipologia A, Ungaretti, con la poesia del pellegrinaggio dell'allegria.
Immagino si dovesse fare un'analisi,
una
della analisi
del
poesia.
Testo della poesia. Ungaretti l'avevamo detto l'altra volta.
1-0 per noi.
1-0, sì. Luigi Pirandello, vabbè, c'è sempre, quindi l'avevamo detto, sì. Ma con un testo tratto dal quaderno di Serafino Gubbio Operatore, l'opera esplora un po' i temi legati alla macchina e all'era contemporanea attraverso la storia di Serafino, un cineoperatore della casa cinematografica.
Non lo penso, non lo avrei scelto, diciamo.
No. Già i primi 2 li ho esclusi.
Esclusi, via con la tipologia B.
Ok, quindi analisi del testo, saltiamo. Tipologia B. Un testo di Giuseppe Galasso, storico, giornalista e politico della storia d'Europa, e in particolare parla della storia dell'Italia meridionale, dalla storia del Mezzogiorno, diciamo dal XV secolo fino ad oggi. Questo forse potrebbe essere un po' più interessante.
Sì, devo dire sì.
Poi questo proprio non l'ho capito, lo dico subito. Allora,
mi giustifico.
Lo dico un testo tratto da Maria Agostina Cabiddu in rivista AIC, Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Il tema era il diritto alla bellezza.
No.
L'ho cercato, questo lo dico ragazzi, io non ho capito una mazza. Poi invece questo era un po' più interessante, secondo me. Un testo di Nicoletta Polla Mattiot, da riscoprire il silenzio. È un libro scritto da questa scrittrice che parte da una semplice convenzione: tacere è un'arte, con delle regole che si possono apprendere, trasmettere, esercitare.
Carino.
Sì, a me piace il tacere e il silenzio, perché effettivamente è vero.
Puoi consiglio apprendere... per molti.
Sì, bravissimo, consiglio per molti. Leggetelo, compratelo, perché secondo me tanti può servire. Tipologia C invece,
che è quella più croccante, più
sì, attualità,
attuale.
Ma il primo, un testo tratto da Maurizio Camilito in profili selfie e blog. Quindi parlando di selfie e blog e cose varie.
Blogger,
selfie, insomma i social.
Ok,
che un po' ritrito sto tema, cioè ormai esatto, 15 anni esatto, sempre,
esatto. Non è più niente di nuovo.
No. E l'ultimo invece, secondo me forse era il più interessante di tutti, tratto da L'elogio delle imperfezioni di Rita Levi Montalcini, la sua autobiografia, in cui lei parla dei suoi propri errori, delle imperfezioni, di come percorrere le strade per trovare nuove soluzioni.
Devo dire, non male, non male. E certo quelli
l'ultimo.
Tipologia A, però sì, anch'io forse. Di solito quelli tipologia C sono.
Sì, un po' che vale battaglia, l'ultima spiaggia.
l'ultima spiaggia, qualcosa riesci comunque a scriverci. Comunque, quando si parla di esami, non si può non mettere questo pezzo che stiamo per mettere. Quindi, cari italiani, stringiamoci tutti insieme. In piedi sui vostri sì. Divani, questo è Antonello Venditti e la canzone è Notte prima degli esami.
Io mi ricordo 4 ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come i pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle 6 non fanno male, è solo il giorno che muore. È solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto. Stasera al solito posto, la luna sembra strana, sarà che non ti vedo. Da una settimana maturità t'avessi preso prima, le mie mani sul tuo seno e fitto il tuo mistero. Il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani. Non fermare, ti prego, le mie mani sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberon in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Notte di giovani attori, di pizze fredde, di calzoni, notte di sogni, di coppe e di campioni. Notte di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere. E gli aerei volano in alto tra New York e Mosca, ma questa notte è ancora nostra. Claudia, non tremare, non ti posso far male, se l'amore è amore. Si accendono le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno, che viene voglia di cantare. Forse cambiati, certo un po' diversi, ma con la voglia ancora di cambiare. Se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore,
io lo so che l'avete cantata e l'avete cantata tutta.
Sì, su me anche una sigaretta, perché se senti venditi.
E gli occhiali da sole.
Il giubbotto di pelle.
Mi ricordo un'intervista che avevo letto di Venditti in cui gli avevano chiesto: ma alla fine ti hanno chiesto di Dante e Ariosto? E lui rispose: in realtà non me lo ricordo, mi ricordo solo la domanda di matematica, una roba del genere. E un'altra cosa carina di Venditti è che lui ha frequentato il liceo Giulio Cesare di Roma.
Sì.
E un paio di anni fa, se non sbaglio, andò proprio durante la notte prima degli esami al liceo a intonare questa canzone, penso.
Se non sbaglio, lui andava a scuola con De Gregori.
Non lo so, questo non lo so.
Perché loro sono amici d'infanzia.
Amici da sempre, infanzia, poi hanno fatto il tour. Sì. Tu sei andato, giusto?
Sì, sono andato l'anno scorso e tutto, vedrai, il tour è perché il loro primo album nella loro storia l'hanno fatto insieme.
Venditti e De Gregori.
Venditti e Gregori, sì.
Davvero, davvero interessante. Parliamo di esami di maturità. C'è un incubo ricorrente, che è quello di dover rifare gli esami di maturità. Non so se ve lo ricordate, ma nel 2011 al cinema andava molto il film Immaturi, film di Paolo Genovesi, dove i protagonisti sono dei ex studenti del liceo che sono chiamati a ripetere l'esame di maturità. Sono chiamati a rifarlo 20 anni dopo perché c'era stato una sorta di disguido ministeriale e ci sono questi ragazzi ormai adulti che devono confrontarsi con loro stessi. Lo dicevamo prima con i microfoni spenti, c'era Ricky Memphis,
Luca e Paolo.
Sì,
e
sì, 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 è molto carino. E diciamocelo, il film sarà pure carino, ma nella realtà è un vero e proprio incubo. Lo stesso che hanno vissuto nella realtà alcuni studenti del liceo linguistico Galilei nella provincia di Messina. E 11 studenti maturati l'anno scorso hanno dovuto rifare l'esame, lo hanno dovuto rifare perché la famiglia di una delle studentesse aveva fatto ricorso in seguito a presunte irregolarità emerse durante lo svolgimento degli esami e quindi questi poveri ragazzi hanno dovuto rifarli da capo. Li hanno rifatti con una commissione d'esame tutta cambiata e la cosa curiosa è che i risultati sono stati pressoché uguali. A concludere la sessione di esami è stata proprio la studentessa della quale insomma i genitori avevano fatto reclamo, diciamola così, e la cosa curiosa è che 69 aveva preso prima del reclamo e 69 ha riconfermato poi al secondo giro. Quello che loro lamentavano è che il voto preso non rispecchiava comunque il percorso che questa ragazza aveva fatto. Comunque la valutazione non è cambiata e quindi mi spiace per la studentessa, ma soprattutto mi spiace per tutti gli altri che hanno dovuto far rifare.
Sarà odiata da tutti.
Da tutti. Io in realtà ho buoni ricordi del liceo.
Del liceo sarà o dell'esame di maturità?
Ma anche dell'esame di maturità. E sarà che poi quando passa del tempo è molto più facile parlare e parlarne. Però devo dire che ho bei ricordi. E proprio come nel film Immaturi vogliamo farvi ascoltare questo pezzo che è poi la colonna sonora del film, Alex Britti, Immaturi.
Accettare avventure già vissute, ma in fondo è questa vita che è piena di sorprese, quei ricordi ormai sbiaditi, rieccoli prepotenti, come se nulla fosse, ritornano tra i denti. Se gli esami non finiscono, non cambiano le attese, e nei giorni che ci aspettano, 100.000 candele accese, che si spengono in un secondo, non appena le vuoi soffiare. C'è qualcosa che ci spinge, è difficile cambiare, e per quelli come noi che si sentono insicuri c'è soltanto una risposta, a volte siamo un po' immaturi, come il sole verso l'alba che fa luce ma non scalda. Noi che andiamo contro vento, ma che in fondo il vento non ci sfiora mai. È difficile arrivare puntuali di mattina, quando la notte è lunga e il freddo ci consuma questa vita che ci illumina d'immenso. C'è una stella da raggiungere, che se no non ha più senso, e ti accorgi in un istante che saranno tempi duri e c'è solo una risposta, a volte siamo un po' immaturi, come il cielo all'improvviso, come il buio in un sorriso. Noi cerchiamo una risposta,
ma poi quando la troviamo scappiamo via. Come il cielo del mattino e lo sguardo di un bambino. Adulti di nascosto, ma che forse adulti non saremo mai.
Alex Britti con Immaturi. Qualche giorno fa sentivo una sua intervista, forse leggevo, in cui lui diceva che non sa suonare, nel senso non ha mai studiato musica, cioè non ha mai suonato chitarra, diciamo, e lui va solo
a orecchio.
Quindi non sa le note.
Che invidia.
Non so leggere le canzoni, vado, cioè tutte le sue canzoni le ho scritte un po' a orecchio
aspettando la melodia.
Quindi è un autodidatta, mai fatto lezioni, niente.
Bravo.
E allora, quindi diciamo, il momento più bello maturità è sicuramente il viaggio post-diploma.
Bellissimo, dove l'hai fatto il viaggio di maturità?
Barcellona.
Ah, io a Mykonos, super divertente, bello. Sì.
Vabbè, tu hai fatto tanto dopo di me, quindi io, quando c'ero io ancora, vale. Manco esisteva a Mykonos.
Sei andato a piedi, anzi col cavallo.
Sì, col cavallo. E vabbè, forse quei ragazzi,
seguendo le teorie di Galileo Galilei,
ho cercato di circumnavigare la Spagna. Allora, forse i ragazzi di Messina, che però liceo Galilei, l'hanno fatto i due i viaggi, perché insomma,
esatto,
due esami, due viaggi, direi. E comunque, diciamo, l'altro motivo per viaggiare è viaggiamo un po' per Europa. Com'è l'esame di maturità negli altri paesi europei, principali paesi europei?
Vai.
Funziona molto diversamente da come funziona in Italia. L'Inghilterra. Allora, in Inghilterra il futuro si decide in anticipo. Gli studenti d'oltremanica sono in qualche modo obbligati ad avere le idee chiare prima di sostenere gli esami di scuola superiore, perché questo inevitabilmente influirà sulla loro carriera universitaria. Loro scelgono tre materie e devono fare l'esame su quelle tre materie e se prendono dei bei voti possono andare all'università.
Ok, quindi si devono concentrare su solo tre materie.
Sì, solo tre materie. E solo i ragazzi che hanno voti più alti possono andare all'università.
Interessante.
Quindi è una selezione. In Francia è qualcosa di simile. In Francia anche qui solo i più bravi vanno avanti. Quello con gli esami di Stato, infatti, per i francesi, è un appuntamento molto importante. Per i ragazzi transalpini, il conseguimento del diploma di scuola superiore, BAC, abbreviazione di Bachelor, permette di iscriversi all'università, ma non basta, perché poi le grandi école, che è un livello università
sopra
per quelli ancora, devono prendere oltre questo un altro esame e con voti anche questi più alti, diciamo sempre voti più alti. C'è una selezione naturale a chi può partecipare. In Germania invece il diploma indirizza la carriera, diciamo, quindi l'istruzione di livello superiore si divide tra quella generale e quella vocazione professionale.
Quella generale è simile alla nostra, immagino.
Simile alla nostra, corretto. Invece quella vocazione professionale, già tu scegli un po' il tuo mondo di lavoro, dove vai fare, e
più
quindi,
pratica. Più pratica. Okay.
E poi c'è l'Olanda. L'Olanda invece l'esame di Stato è in realtà un test di ammissione. Quindi il sistema di istruzione superiore si divide in tre livelli. Primo step, chiamato MAVO, si conclude a 16 anni e permette accedere a un ristretto opportunità lavorative. Il gradino successivo, HAVO, termina 17 anni, dando una formazione superiore nei mestieri che tu hai scelto. E il numero è l'ultimo, che è BWO, perché non so come si può leggere, onestamente. Cosiddetto livello preuniversitario, si conclude a 18 anni, è l'unico consente di iscrizione all'università. Quindi è la cosa che in Italia tu passi e puoi fare quello che ti pare. Invece in altre nazioni europee
È più istradato
e cerca una selezione. Quindi se tu vai a certi voti puoi andare a fare certe cose.
E allora però questo prossimo pezzo, visto che abbiamo parlato di esami di maturità, presentalo tu, perché questa è tua.
Sì, questa è la colonna sonora dell'esame di maturità del 2007, quando lo feci io. Rihanna, good girl going bad, take three, action, no clouds in my stones, let it rain, I hide your plane in the bank, coming down like a Dow Jones, when the clouds come we gone, we Rockefeller, we fly higher than weather, and G5s are better, you know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day, Jay, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine, Rihanna where you at?
You have my heart, and we'll never never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I'll always share.
Umbrella, la stessa che ci servirà oggi per uscire dagli studi di radiofab.it, ma non penso che basterà. Rihanna, che abbiamo scoperto avere la tua età,
sì,
e quindi ha scritto questo pezzo quando aveva anche lei 18 anni. E, stiamo parlando oggi di esami di maturità. E, molte sono le critiche sull'esame di maturità al giorno d'oggi. C'è chi lo vorrebbe eliminare perché lo considera superfluo, soprattutto per la crescita degli studenti, quasi diciamo anacronistico. Si passa in questi 5 anni da piccoli a grandi, 5 anni che sono di crescita fisica, emotiva, un lungo percorso che fa veramente diventare uomini e donne maturi, se solo pensi al fatto che votano, escono, entrano, che sono veramente ragazzini, escono, che sono delle persone formate, in grado di votare, di scegliere, di essere indipendenti, autonomi, di determinarsi e rideterminarsi. E, l'esame di Stato, per come lo conosciamo noi oggi, è sicuramente un percorso fondamentale in quello che è il percorso scolastico e, come sappiamo, conclude il quinquennio. Le origini dell'esame di maturità risalgono al Regno di Sardegna, in particolare al 1830, in cui venne istituito appunto un esame orale per il conseguimento del titolo di dottore. Nel corso del tempo ci sono state diverse modifiche che lo hanno portato a strutturarsi come lo vediamo insomma al giorno d'oggi. Tre, diciamo, le principali riforme: una nel 1962, in cui è stata introdotta la prima prova scritta di italiano, poi nel 97 con la riforma Berlinguer, in cui furono diciamo decise tre prove scritte: italiano, la materia di indirizzo e la lingua con lingua straniera e un esame orale, e poi nel 2019 con la riforma Fedeli, in cui siamo tornati ad avere due prove scritte, quindi italiano e materia di indirizzo, più un esame orale con tracce centrate, quindi su argomenti multidisciplinari. Quindi, se ci pensate, è una roba veramente molto recente questo di essere tornati a solo due prove scritte. E, piccole curiosità, la prima prova di maturità si svolse a Torino nel 1831. Nel 1969, a causa delle agitazioni studentesche, invece gli esami si svolsero solo in forma orale. Nel 2000 c'è stato il record di iscritti agli esami di maturità con oltre 700.000 studenti, mentre nel 2020, come sapete, a causa della pandemia di Covid-19, la maturità ha avuto una, insomma, revisione eccezionale, in cui c'è stata anche lì soltanto la prova orale, sì, se non sbaglio.
Sì.
Ora, la prova di maturità non è solo l'esame, l'abbiamo detto, è molto di più, rappresenta la fine di un percorso e l'inizio di un capitolo tutto nuovo, no?
Sì.
Non so se riesci a ricordartele, ma sono sicuramente belle le sensazioni che si provano a finire un percorso del genere.
Sì, sì, ma io ovviamente non sono contro l'idea di togliere l'esame.
Sei...
Io lo manterrei, perché
anch'io lo manterrei.
Cioè, alla fine è una, effettivamente, è una prova che dopo 5 anni, post anzi 13 anni di studio, ti devi un po' confrontare con una sfida che poi ti porta dopo l'università o al mondo del lavoro.
E poi sarà una banalità, ma è proprio una prova con te stesso, no?
Bravissima,
un dimostrare,
sì,
a te stesso quello che
la
sai
pressione,
fare,
la...
il gestire, esatto, la pressione, l'agitazione, metterti alla prova. Io sono fan dell'esame di maturità e spero...
Poi si può rivedere il modo e come farlo, ma secondo me è una cosa molto utile.
Ora, per il prossimo pezzo, prima
poi la festa dopo il
vuoi metterla
i 100
quella?
100 giorni prima all'esame, cioè togliamo queste cose. La
non
festa
può,
dopo il
può.
Viaggio.
Dicevamo, prima hai scelto
poi è l'estate
tu.
Più bella di tu.
Se mi interrompi un'altra volta ti ammazzo. scherzo. Prima hai scelto tu il pezzo Rihanna Umbrella, adesso lo scelgo io. Questa è la mia canzone, gli anni degli 883 in versione Area 765, che è un gruppo della Sabina. Questa è un pezzo che noi cantavamo spesso, è bellissima, ascoltatela e soprattutto ascoltate le parole.
Era il tempo delle biciclette, dei furti nei campi di pannocchie, delle estati infinite, dei ghiaccioli e delle gite. Era il tempo dei compiti copiati, nell'ora della ricreazione, delle risa incontrollate davanti al professore. Era il tempo di quel tempo che va con il rallentatore e il motorino un'astronave per portarci fino al mare. Dimmi, scrivi ancora le poesie, ti ricordi la vergogna io nel leggerti le mie. Dimmi, come sta la tua chitarra,
le volevi proprio bene, io nonostante tutto. La suono ancora male. Era il tempo delle passeggiate, di Roma di notte, delle strade e dell'alba che si aspetta in due una sigaretta. Era il tempo della sala giochi e in tasca mille lire, le giacche messe a terra e tutti intorno ad un pallone. Era il tempo di quel tempo che lo stereo era un cannone, sul volume il mondo fuori poteva anche finire. Dimmi, l'hai capito poi il migliore, fra Kant e Schopenhauer, fra Zagor e Tirandot. Dimmi, l'hai vista poi Parigi, ce l'hai portata lei, mi è successo di incontrarla. È ancora bella come mai, come mai. Ora il tempo corre e non ti guarda, e chissà da te da dove arriva il vento. Qui da allora spesso è mare mosso, io come sempre annuso l'aria e faccio quel che posso. Dimmi, scrivi ancora le poesie, ti ricordi la vergogna io nel leggerti le mie. Dimmi, l'hai capito poi il migliore, tra Kant e Schopenhauer, tra Zagor e Tirandot. Dimmi, dimmi. Dimmi.
Non vi dico una cavolata, ma la sa tutta.
La so tutta, la so
a
tutta.
A memoria.
E ve l'ho detto, la cantavamo sempre, noi del quinto E.
Quinto E di?
Liceo Scientifico Carlo Iucci. Carlo Iucci, sì.
E io ero invece quinto B.
Quinto B, di bravi.
Allora, 25 giugno, però, oltre per l'area 765, che finalmente tutti noi riconosciamo.
È anche un giorno.
È un giorno invece molto importante per la musica, perché è una ricorrenza un po' strana. Forse due dei cantanti che ricorda due dei cantanti più iconici del mondo pop mondiale. Uno perché è la data di nascita di George Michael, 25 giugno del 63, e un'altra anche perché è la data di morte invece di Michael Jackson, il 25 giugno del 2009, quindi 15 anni fa.
Data di morte per tutti quelli che non credono al complotto del fatto che lui non sia morto.
C'è un fantasma, sì, c'è un fantasma, fantasma di... comunque ancora non è morto, come Elvis più o meno.
Sì.
E comunque, farvi capire un po' la grandezza di chi parliamo. Allora, George Michael ha venduto a bellezza di 115 milioni di dischi, e soprattutto con Last Christmas, che è nella top 3 delle canzoni che incassa più soldi ai diritti d'autore, circa 500.000 euro all'anno, solo perché noi la rimettiamo in continuazione, tutti i centri commerciali del mondo la rimettono in continuazione. 500.000 euro
così, GIF animate
solo per quella canzone, e probabilmente la sente solo un mese.
In dicembre
lui si incassa, adesso su lui, diciamo, i suoi eredi incassano 500.000 euro così, bam bam. E l'altro invece è Michael Jackson, che tu non so se sai questa cosa, ma lui deteneva i diritti di Bob Dylan e dei Beatles.
Non lo sapevo.
E li aveva acquistati negli anni 80, così.
Ma era stato un visionario.
È stato visionario, perché poi l'hanno rivenduti i suoi eredi nel 2017 più o meno a 750 milioni, il 50%.
Soldini.
Bei soldini, sì. E invece, diciamo, Michael Jackson, prima diciamo 115 milioni, George Michael. Lui invece, Michael Jackson, 100 milioni di dischi venduti solo con Thriller.
Wow.
È il disco più venduto al mondo di sempre. Quest'anno è uscito Thriller 40 per in onore dei 40 anni dalla uscita dell'album, che lo potete sentire tutti su Paramount Plus, in cui si racconta un po' la sua storia. Diciamo, in Thriller ci sono Thriller, Beat It, Billie Jean, una marea di canzoni, 34 volte album di platino,
8 Grammy Awards.
8 Grammy Awards, quindi diciamo è sicuramente l'album più iconico di tutti i tempi della musica. E, nel video, quindi diciamo nel documentario che si può vedere su Paramount Plus, comunque sono tutte un po' le scene della sua danza dallo zombie, la giacca in pelle rossa, tutte quelle cose un po' che l'hanno diciamo reso iconico per sempre all'occhio della popolazione. E soprattutto c'è una frase molto interessante, molto bella, che raccontano diciamo nel documentario. Ci sono solo due cose certe nel mondo della musica: prima e dopo Thriller.
E proprio con Thriller
noi vogliamo lasciarvi.
At hand, creatures crawl in search of blood. to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Ha 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 ha!